posso approfittare dell'occasione per domandare come mai la lettura della Torah del giorno di Kippur comprende anche le araghiotte, al di là dell'interesse delle relazioni proibite, una cosa a cui dobbiamo stare particolarmente attenti. Cioè, c'è qualcosa che lega questi divieti intimamente alla giornata del...
rispondendo
stavo facendo la domanda.
No,
dai.
Devo dire che quello che avete detto mi ha un pochino più rapportato un pochino di dubbi che ho già in partenza significato degli occhi qui. Devo dire che in qual senso è chiaro che Yom Kippur è un giorno di riti, è un giorno in cui ora, ma anche in passato, si passava tanto tempo a fare tante cose. Oggi si dice che si passa, che sono fatti i doni di spalle, tanto, no? Al Knesset, ma in realtà il problema era molto. Già ai tempi dei tempi abbiamo il Kohen Gadol che fa tante cose e anche sappiamo che spesso volentieri il Kohen Gadol non era neanche necessariamente questa persona super esperta o tanto brava o considerata da tutti affidabile, anzi la Mishnah descrive tutta una serie di situazioni in cui il personaggio non era necessariamente tanto affidabile. Allora in queste situazioni qui bisogna capire che spazio è lasciato al singolo per riflettere effettivamente, perché la Teshuvah, così come siete avanti giustamente di lui, è un qualcosa che dice io ho fatto qualche cosa io, non noi tutti quanti. Per cui è come se ci dovesse essere lo spazio per il singolo per riflettere sui propri problemi, mentre nel frattempo succede un sacco di questioni, adesso e anche in passato. Ora, visto che il percorso della Teshuvah è un percorso personale, singolo, com'è possibile fare un percorso di questo genere in un giorno in cui in realtà è un giorno collettivo per eccellenza, un giorno in cui si fa tantissimo, tantissima ritualità, in cui ovviamente tutti sono attenti non soltanto alla questione della mia persona, ma un pochino di tutto, no? Si può immaginare i tempi dei tempi, avrà detto esattamente di caro quando l'abbiamo smesso, l'hai sentito bene, quindi la gran conclusione ci sarà stato appunto l'elemento in cui tu si pensa, la cordicina è diventata rossa al momento giusto, o bianca al momento giusto, sì, bianca al momento giusto, per cui è tutto un elemento di ritualità che impedisce completamente, ma in tutta la struttura del giorno, una riflessione simbolica. Tra cui uno sembrerebbe che questo in qualche modo rimandi il tema di provare della Teshuvah ai giorni precedenti. Come se lo dice, i giorni precedenti non hanno fatto il conto tuo, fai il tuo percorso e poi se sei riuscito riesci a Kippur. Ma qui viene fuori quello che ci ha detto Orfonso, che mette ancora più in difficoltà. Perché Alfonso ha detto, effettivamente se uno fa una grande sceneggiata, di sceneggiate fanno parecchie, allora tenderebbe a dire anche quello che hai ottenuto è una cosa che insomma è di poca importanza, perché è più che altro una cosa esteriore, è una cosa fatta con un sacco di atti. Quindi alla fine rimane la sensazione che i giorni che contino siano quelli gli Aminoraim che casomai siamo adesso, e lì quando siamo tutti quanti insieme ripetiamo tante volte queste formule, siamo tutti attenti a 12 minuti, diciamo abbiamo il perdono assicurato come aveva visto già io nasce tempi, ma poi in effetti lì per lì non stiamo facendo questo grande
il segretario mi risponde io che non sono per niente rabbino. Cerco di dare la risposta. Io credo che sia molto sbagliato porsi davanti al problema distinguendo il rito dal percorso personale, perché credo che con la collettività c'è un momento dove si chiacchiera, tanto non si può stare 12 ore a fare solo una riflessione interna. Però attraverso dei simboli, dei gesti, delle ritualità e una certa scansione, forse ci invita anche a pensare, ci lascia lo spazio. Non si può separare un percorso interno da un percorso collettivo e rituale. Questo, secondo la mia opinione, è sbagliato porlo in antagonismo, mentre dovrebbe essere uno che nutre l'altro e viceversa.
Io compio antagonismo semplicemente per il fatto che Yom Kippur è proprio estremizzata la questione. Cioè, 8 volte si cambia in qualche camera, poi Malvin e poi quelli che fanno così interessantemente perché casomai non se lo ricordava cosa faceva. È tutta una faccenda pazzesca. Ogni secondo lui deve fare così e se no fa. E quando è che cioè, è chiaro che se c'è questo quello che dice, no? Però questo è un modo estremo per mettere.
Soltanto dire una cosa, non lo so, chiaramente si possono fare tutte le domande, nel senso che Kippur, vorrei dire questo, Kippur è qualcosa che viviamo tutti, chi più, chi meno, e credo che ognuno di noi debba chiedersi che effetto gli fa, molto banalmente, e se sinceramente l'effetto lo fa. Punto, io credo che a nessuno di noi esca da Yom Kippur esattamente come è entrato. Questo sinceramente, molto banalmente, credo che succeda questo. Non è un'osservazione di grande momento, però è un fatto, credo che sia un fatto. Il secondo fatto è questa forse un po' più profonda, per confermare quello che diceva l'avvocato Sherman, Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, diceva che la peulà chizionit, l'azione esteriore, influenza l'interiorità. Che, allora, l'interiorità è una brutta bestia in realtà, perché noi possiamo passare una giornata intera a dedicarci a riflettere, e in genere pensiamo a scemenze quando ci dedichiamo a riflettere. Ok? Quando prendiamo una giornata, un momento in cui decidiamo che dobbiamo concentrarci su un problema fondamentale, ci vengono in mente tutte le stupidaggini di questo mondo. La mente non è che va esattamente dove vogliamo noi, cioè non è che abbiamo deciso che quello è il momento serio e in quel momento noi riflettiamo. Quello che succede con lo ito, quello che succede con l'azione esterna, che hanno un'influenza, non so dire quale esattamente, per questo ho fatto la premessa, io personalmente non credo che da Kippur esco esattamente uguale, non so dire in che modo, però c'è. E visto che Ramim, sinceramente, in genere ci prendevano, sono convinto che l'influenza sia piuttosto forte. Un giorno del genere è un giorno straordinario, cioè, passare un giorno a pregare è una cosa straordinaria, è qualcosa che comunque non ti capita in tutta la vita, cioè ti capita una volta l'anno e non ti capita più, non può non avere un'influenza una cosa del genere, è qualcosa che cambia completamente i tuoi ritmi, cambia completamente il tuo modo di fare, ha un'influenza. L'influenza c'è, il problema è questo, cioè secondo me lo sbaglio è credere che quando dico che voglio fare una cosa alla fine faccio quella, bisogna essere molto bravi per riuscire a fare quella, bisogna essere veramente molto bravi, pensate a quello, allo scempio che noi facciamo della tefillà, ok, noi preghiamo, andiamo, ci mettiamo a fare la midrà, una famosa battuta di Ovadia Yosef che diceva che dopo la midrà dovremmo fare Beitata Gomel, che è la beata che si fa dopo i viaggi, perché viaggiamo da qualunque parte. Ora, eppure quello è il momento della super concentrazione, siamo soli con noi stessi, non possiamo, è vietato che un altro che è vicino a noi possa alzare un po' la voce perché ci potrebbe disturbare, eppure possiamo pensare a tutt'altro.
Se permetti, a questo punto vorrei aggiungere una chicca del Nosach Ashkenaz, proprio relativo a Kippur. Esiste una preghiera introduttiva al Musaf, Inenihe Animi Maas, in cui il Chazan dice: io sicuramente non sono adeguato a questo compito. Per parlare di queste cose ci vorrebbero delle teste migliori della mia, sicuramente. Ma tu sei misericordioso e tu sei chiacchierone. Tu sei misericordioso. E allora fai una cosa, sii con la nostra bocca anche quando balbettiamo la tefillà. Sei molto...
Aspetta, ho la risposta. Io mi ricordo solo quello consentito da maestri che si leggono se c'è il pazzo della iotte dei rapporti proibiti, rapporti suoni proibiti, perché nel momento in cui uno è preso dall'euforia del perdono potrebbe essere spinto a gesti di promiscuità sessuale. Non è un caso infatti che l'origine della mirchizza, cioè tra tanto famigerata mirchizza, la divisione tra uomini e donne, ha origine nella festa di Sukkot, cioè stata istituita nella Simchat Bet HaShoeva, cioè quando gli ebrei ai tempi del Bet HaMikdash vivevano una gioia intensissima, arrivavano all'apice della gioia, e lì fu istituito che uomini e donne non potessero stare insieme, non potessero essere promiscui, e da lì fu istituita la prima volta la mirchizza. Significa che la promiscuità sessuale è il pericolo principale di una gioia profonda, cioè se tu la gioia non la canalizzi in un certo modo, l'euforia dell'essere uscito dal Kippur e dal perdono ti potrebbe portare a una sorta di promiscuità anche con i tuoi stessi simili, no? Cioè il fatto, questo mi sembra ricordare giusto una lezione di Rabba Bibba che fece su questa parasha Mochette, qualcosa succede spessissimo, che Rabba Bibba spiegò questo fondamento della Iotta, perché a Kadosh Baruch Hu non ha voluto che noi facessimo una grande famiglia allargata, cioè di guardare, di aprire gli orizzonti in qualche modo al di là della nostra famiglia. Cioè a volte i rapporti familiari sono così stretti, sono così incordonati, no? Che uno non riesce a guardare al di là di quelli che sono i propri congiunti. E quindi soprattutto verso la fine chi pure, cioè, diciamo questo invito, questo monito, a non concentrarti sempre con i tuoi, no? Pensiamo anche, adesso sto un po' pensando a voce alta, pensiamo a questo, lasciatemi dire, questo monumento sacro di questa Berachà, tutta la famiglia, tutta la tribù sotto lo stesso palletto. Ecco, non è questo il fine del Kippur, cioè non è quello il fine di metterci tutta la tribù carnalmente appiccicati, no? Ma piuttosto è quella di costituire tanti pezzi di individualità e di persone che si riconoscono come individui e come tanti pezzi di una comunità. Oggi, vabbè, questo secondo me era fatto, ma secondo me ha scritto una cosa 30 anni fa, che io me la sono molto divertuta a Venezia, è stato l'unico argomento con cui riuscire a convincere quasi tutti, non tutti, a non mischiarsi più durante la Berachà. perché il fatto, soprattutto che una donna va a mettersi sotto al tavolo dell'uomo, questo legittima fortemente una società patriarcale maschilista. Cioè il fatto che la donna va a mettersi sotto il tavolo di suo marito con tutta la famiglia, cioè questo legittima fortemente il fatto che l'uomo è capo famiglia e bisogna andarsi a mettere tutti sotto le sue ali protettive. Così ho trovato una spiegazione geniale, non credo che sia demagogica, ideologica o strumentale. Cioè questa è la grande sfida, questo l'ho scritto oggi sulla newsletter dell'Usce, cioè chi... Una delle grandi cerimonie di Yom Kippur è presentare l'incenso, il Ketoret, che viene in qualche modo dalla parola Kesher, che significa connettersi, associarsi, mettersi assieme, cioè anche linkare, quella parola che traduce Kesher proprio di link. Allora che faceva il coniatore? Doveva pestare in modo molto fila, lecca, tecca, gli occhi, pure più di ogni altro giorno, queste 11 sostanze, questi 11 ingredienti, 10 profumati e l'undicesima puzzolente, affinché queste 11 sostanze diverse, pestate finemente, diventassero un'unica soluzione, un unico composto che veniva offerto, portato nel codice ancora Hashem e dove il coordinatore invocava il perdono di Hashem. Si chiede Hashem Shmuel, allora se è così, vuol dire che ognuno di noi deve pestare, deve triturare la propria individualità, perché poi bisogna farlo, cioè ognuno deve cercare di triturare il proprio ego, la propria arroganza, e metterlo al servizio della comunità. Questo perché è l'unico modo di integrare l'undicesima sostanza puzzolente, affinché non si percepisca più il cattivo odore, cioè perché solo se ci mischiamo in qualche modo. Allora Gesù dice questo che vuol dire che dobbiamo forse annullare tutti la nostra individualità. Allora la sfida è come quella di Jacob ha dato quando ha dato la Beraha ai suoi 12 figli, che è il paradigma della Beraha alla famiglia, che è il Kavetsu, cioè che ha sfuma il Kavetsu, unitevi e radunatevi tutti e 12, però ha dato una beraha singola per ognuno. Questa poi la dialettica, la grande sfida di mantenere tutti la nostra individualità, la nostra particolarità e nello stesso tempo essere un kibbutz. È la sfida più difficile di ogni comunità, cioè cercare di essere ognuno portatore della propria idea, della propria sostanza, della propria comunità, e metterlo al servizio di una comunità e sapere riconoscere l'individualità dell'altro. Quindi questa è un'ipotesi in cui io mi concentro spesso, anche se poi l'ultima lettura biblica è Jonah e non è Ayot, però sì, effettivamente è un po' strano che dopo l'ultima lettura della Torah sono gli incesti.
A questo punto io chiederei di radunare il Minyan su Al Beit HaKnesset e fare Arvit.